La nozione di incommensurabilità fra teorie scientifiche costituisce una delle tesi più controverse della filosofia della scienza della seconda metà del Novecento. La controversia risale al 1962, anno in cui la tesi di incommensurabilità viene proposta per la prima volta per iscritto appunto da Thomas Kuhn e Paul Feyerabend, rispettivamente nella struttura delle evoluzioni scientifiche e in un articolo dal titolo Explanation, Reduction and Empiricism, mai tradotto in italiano, apparso nei Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Se però appunto si fa generalmente riferimento a questo anno, occorre osservare che il processo di trasformazione all'interno della filosofia della scienza era già in corso da diverso tempo. La cosiddetta nuova filosofia della scienza, di cui Kuhn e Feyerabend sono due esponenti di punta, costituisce infatti quella che potremmo chiamare la seconda grande rivoluzione nella filosofia della scienza del Novecento. La prima rivoluzione è costituita dal neopositivismo logico, i cui esponenti erano i membri del Circolo di Vienna negli anni 20 e 30 a Vienna appunto, che si sono poi distribuiti in seguito all'annessione dell'Austria da parte della Germania nella metà degli anni 30 in Inghilterra e negli Stati Uniti, dando origine alla filosofia analitica. Tra le due rivoluzioni, quella del neopositivismo logico e la nuova filosofia della scienza, si inserisce la posizione di Karl Popper, che è, come è stato giustamente definita, una filosofia di frontiera fra positivismo logico e anarchismo metodologico, cioè appunto fra la filosofia dei membri del Circolo di Vienna e la filosofia di Paul Feyerabend. Non a caso, infatti, sia gli esponenti della nuova filosofia della scienza si sono o formati entro l'orizzonte popperiano, come è il caso di Feyerabend e Lakatosh per esempio, o affermati contro di esso, come è il caso di Kuhn. Quindi sotto molti punti di vista la tesi dell'incommensurabilità è il prodotto del clima filosofico che si era prodotto tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Tre ordini di problemi svolgono un ruolo centrale in questa transizione. Innanzitutto viene messa in discussione l'applicabilità alla prassi scientifica concreta dell'imponente apparato formale e astratto di logica induttiva che era stato elaborato dai neopositivisti. Neopositivisti logici proprio per la sottolineatura che mettevano sull'aspetto formale e logico dell'analisi filosofica e linguistica. Non ci si chiede se gli algoritmi formali siano idonei all'applicazione pratica così come vengono proposti, ma se esiste una qualche possibilità in linea di principio di ristrutturare tali algoritmi in termini compatibili con quelli della concreta attività scientifica, cioè in termini compatibili con quello che gli scienziati fanno quotidianamente nei loro laboratori. Questa diventa la questione centrale della riflessione filosofica e diventa chiaro che essa può essere risolta soltanto ricorrendo a testimonianze dirette tratte dalla storia, in particolare dalla storia della scienza. Un secondo ordine di problemi riguarda il fatto che si comincia ad apparire evidente che l'approccio dell'empirismo ortodosso alla filosofia della scienza si era fondato su assunti, come più classico è la distinzione fra contesto della scoperta e contesto della giustificazione, oppure la possibilità di distinguere fra un linguaggio teorico e un linguaggio osservativo, cioè un linguaggio che permette di descrivere i risultati degli esperimenti e un linguaggio invece parli delle teorie. Ecco, assunti questi che ora entrano decisamente in crisi. Terzo e ultimo, l'interesse dei neopositivisti per la capacità di previsione delle scienze viene integrato dall'attenzione verso la capacità di spiegazione, quindi non solo previsione ma spiegazione dei fatti, che viene posto appunto alla base della comprensione dell'impresa scientifica. Quindi le caratteristiche più rilevanti della nuova prospettiva sono il rifiuto di servirsi della logica formale, quale strumento primario e unico, diremmo, dell'analisi della scienza, e il ricorso in suo invece allo studio particolareggiato della storia, in particolare la storia della scienza, con rimandi in alcuni casi, come per esempio per Kuhn, alla sociologia della scienza e della conoscenza.